minuti, 6 minuti dopo le 9, let's have a good time, il giorno delle locuste in versione Love Delegation, ancora con il professor Andrea Di Stefano, a cui si unisce come sempre attorno a quest'ora anche il professor Alessandro Santoro. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invitazione ferradiniana di questa mattina. Molto bello sentire il professore declamare inconsapevolmente.
Lei è piaciuta? È stato un esercizio un po' sperimentale, però secondo me non è andato male. Diceva il professore Di Stefano?
Vi state divertendo alle mie spalle, cioè, non è arrivata la fiaba. Tu mi hai mandato quella roba in mezzo alla notte che richiedeva un allenamento che io non sono in grado di sostenere.
È andato benissimo, e le assicuro che non era in forza positivo.
No, assolutamente benissimo. Poi qui si è scatenata la gara delle ugole, quindi assolutamente molto bene, molto bene.
Secondo me il punto più alto lo ha raggiunto con il Cobra ma non soffermiamoci ulteriormente su queste cosette francamente minori. Occupiamoci piuttosto, visto che siamo rientrati a ritmo di folle danza rock and roll con Peter Zaren, Love Delegation, di altri balletti di cui ci vuol parlare il professor Santoro, il balletto del Recovery Fund, dove e come?
Dove e come? Nelle stanze del Ministero del Governo in queste ore, in questi giorni, uno dei grandi temi di discussione è come usare questi soldi. C'è al solito grande fermento, grande confusione, quindi cerchiamo di mettere ordine. Allora, prima di tutto, questi sono fondi diciamo una tantum o one off, che dir si voglia, quindi vanno utilizzati principalmente, andrebbero utilizzati per fare degli investimenti, non possono essere usati per coprire spese correnti o permanenti riduzione di imposte. Questo andrebbe detto come chiarimento iniziale, che significa che se qualcuno ha in mente, se qualcuno ha in mente di fare altre cose, tipo appunto aumento di spese correnti o riduzione strutturale di imposte, deve coprirlo con altri fondi. Seconda cosa da dire, quali investimenti? Ovviamente qui a me sembra, ma non solo a me, che questo periodo abbia messo in evidenza il fatto che abbiamo una forte carenza di investimenti pubblici in tutta una serie di settori. Citiamo la sanità, che è più semplice da citare alla luce di quanto è accaduto, ma citiamo anche la scuola, citiamo le infrastrutture immateriali, l'assenza di una rete che permettesse la connessione, il lavoro a distanza, la didattica a distanza in molte parti del paese e così via. Quindi ragionevolezza vorrebbe che andassimo in quella direzione. Tuttavia ci sono forti spinte, anche comprensibili, anche alla luce di quello che diceva Andrea in precedenza, sull'utilizzo a scopo di aiuto per determinati settori in crisi. L'automotive è sicuramente uno di quelli che sta chiedendo a gran voce questo intervento, ma anche poi tutti gli altri settori colpiti, che pure dal turismo alla ristorazione, che pure almeno in teoria sono già stati coperti da interventi precedenti. E infine al gran ballo si iscrivono anche coloro appunto che vorrebbero riduzioni fiscali. Ora, salvo ciò che ho detto prima, e cioè che la Commissione non accetterà mai copertura di riforme strutturali, si possono pensare cose temporanee. Ad esempio, tanto per fare solo un esempio, la scorsa settimana abbiamo parlato di imposte ambientali, abbiamo detto che in Italia, come in tutti i paesi, anche se l'Italia è uno da questo punto di vista dei più virtuosi o dei meno non virtuosi, se vogliamo, però esiste un gap tra il prezzo che dovrebbero avere diciamo le emissioni di CO2 e quello che viene fatto pagare a chi produce o consuma beni e servizi che comportano le emissioni di CO2 e gas similari. Ora, il punto qual è? In Italia molti chiedono da tempo l'introduzione della carbon tax, ma come dicevamo venerdì scorso, la vera e propria carbon tax, questa ha il problema di essere traslata sui consumatori finali. Allora si potrebbe pensare alla diciamo introduzione di una carbon tax accompagnata in un primo periodo da diciamo l'utilizzo del recovery fund per sterilizzare, per neutralizzare l'effetto sui consumatori finali e nel frattempo lavorare a una riforma fiscale che riduca le imposte sul lavoro. In questo modo tra 2-3 anni ci sarebbe un riequilibrio dell'imposizione fiscale, meno tasse sul lavoro, più tasse su produzione e consumi inquinanti, che è la direzione nella quale il nostro sistema fiscale dovrebbe muoversi. Però questo vuol dire utilizzare una quota di risorse a questo scopo e, ripeto, per quanto siano ingenti queste risorse, le domande sul tavolo del governo sono molte.
Se non altro abbiamo una certezza piccola, ma ce l'abbiamo, a proposito del Recovery Fund, sappiamo che non spenderemo quelle risorse nell'incentivare lo yoga che, come ci racconta questa mattina il giornale, lo dicevo in rassegna stampa, è stato scomunicato dalla Chiesa greca perché è demoniaco. Avete mai praticato lo yoga, professor Santoro e professor Di Stefano?
Ma devo aver provato il saluto al sole per 2-3 giorni.
Anche lei ha fatto un tentativo fantoziano di saluto al sole.
Esatto, esatto.
Lei, professor Di Stefano?
No, io sinceramente no, non ho mai avuto piacere, ma sono sempre disponibile a sperimentare.
Bravo, era proprio quello che volevo sentir dire, perché tra le sue ascoltatrici più fedeli c'è anche una piacente istruttrice di yoga, molto appassionata di lei, soprattutto quando ruggisce nelle fiabe, che si è detta disponibile a darle lezioni gratuitamente, pensi un po'.
Va bene.
Vi metto in contatto?
Sì, grazie, sono sempre molto gentili e cortesi queste proposte, io posso contraccambiare con degli approfondimenti economici.
Che ti fanno addormentare anche più dello yoga, per cui, sì, può essere uno scambio alla pari interessante.
Bisogna addormentarsi durante lo yoga, non fare gap, perché credo che sia una di quelle cose che potrebbe far irritare i maestri di yoga.
No, ma in senso positivo, nel senso che è talmente rilassato.
La meditazione
che...
non è, ma la meditazione legata allo yoga è una roba seria, non bisogna addormentarsi.
Ha visto, professor?
Addormenti vuol dire che sei fuori dalla meditazione.
Ha visto, professor Santoro, sta già facendo un po' il grosso per fare colpo sulla piacente maestra di yoga.
Ma no, certo. Ho solo assistito a discussioni come
queste. Una più, dopodiché, più del diavolo,
fatemi tornare alle cose. Perché quello che diceva il professor Santoro è molto importante,
cioè
una carbon tax europea ben strutturata e ben bilanciata con le tasse sul lavoro e magari anche con una parziale revisione di altre forme di fiscalità su alcuni settori economici, tra l'altro potrebbe garantire anche quel flusso di risorse per il bilancio europeo che potrebbero essere utilissime per lo stesso Recovery Fund, perché si ipotizza che se si guarda al livello delle ETS, cioè delle Emission Trading System, complessivamente una carbon tax anche non di grande livello, io poi sono per una linea più netta, ma comunque potrebbe portare circa 200 miliardi di incassi a livello europeo, una cifra importante che potrebbe appunto far parte di questo del budget del Recovery Fund in modo strutturale, quindi cambiare proprio radicalmente un po' l'approccio col quale l'Unione Europea ragiona in termini di investimento a medio lungo termine in infrastrutture, soprattutto in materiali di cui l'intera Unione ha assolutamente bisogno.
L'ho ascoltata relativamente perché mi stavo esercitando in un silente saluto al sole e adesso mi esercito invece in un saluto al professor Santoro, ringraziandolo ancora una volta per essere stato con noi. Buona giornata, ci risentiamo venerdì.
Buona giornata.
Arrivederci. Ho già messo giù, volevo dirgli un'altra cosa, infatti era di fretta. Dove eravamo rimasti, professor Di Stefano? Ci abbiamo ancora...
Eravamo rimasti appunto ai dati economici che si incrociano bene con quelli sul Recovery Fund, cioè l'aggiornamento purtroppo settimanale sui sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, perché ormai abbiamo questo appuntamento triste sicuramente per i numeri, ma importante per capire la situazione, nel senso che ieri è arrivato il solito aggiornamento sui sussidi, le domande di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, il calo c'è stato dal punto di vista dei numeri, perché siamo scesi a 1,87 milioni di domande nella settimana, quindi più di 200 mila in meno rispetto alla settimana scorsa, ma comunque stiamo sempre parlando di numeri incredibilmente alti, perché con questi 1,87 milioni siamo a sostanzialmente un numero di persone totale che è cresciuto ad oltre 21 milioni, e questo dà l'idea appunto che quella purtroppo soglia che era stata preventivata sin dall'inizio della crisi, di una disoccupazione intorno al 20% della forza lavoro, potrebbe essere effettivamente una soglia raggiunta. Lo ricordavamo già la scorsa settimana, per gli Stati Uniti questa situazione è molto più violenta dal punto di vista dell'impatto economico, soprattutto per il reddito dei lavoratori rispetto agli ammortizzatori che invece possono essere messi in campo in una dimensione come quella europea. E infatti le stime sono che la crisi complessiva, questa crisi pandemica, possa produrre una perdita di 8.000 miliardi in 10 anni. Questo è il dato che è stato diffuso ieri dagli uffici centrali di statistica, diciamo, dello stesso governo. Complessivamente questo potrebbe essere appunto l'effetto della pandemia in termini di perdita economica, ma queste sono solo delle stime, poi bisogna aspettare i dati su appunto l'andamento del PIL e l'effetto rimbalzo che si potrebbe produrre, che non necessariamente significa però un effetto rimbalzo sul reddito dei lavoratori.
Ecco, spesso e volentieri lei ci ha deliziato con le fluttuazioni dell'indice dell'oil price, invece oggi ci parla di un altro indice, quello del food price.
Sì, perché come era già accaduto, forse ve lo ricordate, nella crisi del 2008, uno degli effetti più evidenti era stato appunto lo scaricamento della crisi sul comparto alimentare delle materie prime, con una iniziale bolla dei prezzi e poi una caduta e una crisi dal punto di vista delle condizioni stesse di reddito e di approvvigionamento di cibo. E allora, secondo la FAO, i prezzi agricoli continuano a calare, cosa che può risultare abbastanza singolare, perché invece i prezzi che troviamo sui mercati negli ultimi tempi soprattutto non sono in calo, anzi ci sono delle bolle speculative anche legate a problemi di approvvigionamento di materie prime. Ma secondo invece il Food Price Index della FAO, a maggio questo indice è sceso ancora per il quarto mese consecutivo. Dall'inizio dell'anno siamo a ben meno 11,2%, e questa discesa dei prezzi alimentari purtroppo, secondo il programma alimentare delle Nazioni Unite, potrebbe far raddoppiare il numero di persone in condizioni di insicurezza a 265 milioni. Perché questo? Perché in teoria il cibo non manca, e anche i prezzi sono in calo, ma per molti è poco accessibile dal punto di vista del reddito. E la discesa dei prezzi in alcuni casi colpisce gli stessi piccoli agricoltori, che sono i primi a pagare appunto per riduzione del loro reddito, e quindi una minore capacità alla fine anche per i piccoli agricoltori di approvvigionarsi di quelle risorse indispensabili, che sono quelle della sussistenza alimentare.
Solo una cosa che può interessare agli ascoltatori: è in grado di darci anche il fixing odierno sulle penne lisce?
No. Non sono in grado di darvi il fixing odierno sulle penne lisce. Vi posso dare il fixing sulla sterlina, questo magari lontano, ma non lo è assolutamente.
Perché a guardare l'orizzonte dell'economia europea, così come lo guarda il professor Di Stefano, sembra di essere in mezzo ad Halloween, perché è tutto uno spettro, non c'è solamente lo spettro dell'automotive, ma c'è anche uno spettro di ritorno, ancora una volta quello di Brexit.
Eh beh sì, perché ovviamente soverchiati dalla vicenda pandemica ci siamo un po' dimenticati della vicenda Brexit, ma oggi dovrebbe essere il Brexit Day, cioè l'ultimo giorno delle trattative tra l'Unione Europea e il Regno Unito sulle modalità dell'uscita del paese dall'Unione Europea. Secondo la Banca Centrale d'Inghilterra, il rischio dell'hard Brexit, cioè di non riuscire a raggiungere alcun accordo e quindi l'applicazione poi di tariffe, dazi, reciproci reciproci con grandi effetti negativi, è molto probabile, e quindi oggi potrebbe non essere raggiunto l'accordo, e potrebbe anche non essere raggiunto l'accordo per rinviare di 6 mesi la scadenza del periodo di transizione, perché oggi è anche l'ultimo giorno per un'eventuale proroga del periodo di transizione che scade a fine anno. L'effetto si vede molto chiaramente sulla sterlina. La sterlina, anche per effetto della crisi Brexit e delle previsioni di caduta del PIL, ha perso parecchio rispetto all'euro, e oggi cambia sostanzialmente una sterlina a 0,9 euro, è un livello molto basso, lo ricordiamo, fino a metà degli anni 2000 la sterlina era 1,3 in termini, cioè con un euro si riusciva a acquistare meno di 0,7 pounds, adesso siamo a 0,90, questa dimostrazione appunto dell'indebolimento della moneta, e questo potrebbe lasciare intendere che anche per l'economia europea arriva un'altra tegola, che potrebbe essere rappresentata appunto da una Brexit senza accordo.
Caro professore, le devo dire che oggi mi è stato veramente tracimante, tanto che ci rimangono solamente 3 minuti di trasmissione, e quindi, visto che è stato tracimante come l'acqua alta, che ne dice se andiamo subito di rubrica Veneto?
Sì, perché siamo anche in piena attualità, non trovi? Una cosa di cui nessuno parla, fra l'altro.
Non so se hai visto, se hai capito il link, no? È stato tracimante.
Certo. Ah, certo. Tracimante, certo.
Tracimante, sì, l'acqua alta. Ok, vado. Veneto! Prego, prego, che non abbiamo tempo.
Ma allora, la notizia di oggi, o meglio di questa notte, che ha lasciato, che non è sui giornali, non la trovate, ma che è abbastanza clamorosa, che c'è stata questa notte un episodio inconsueto per il periodo primaverile di acqua alta, 116 centimetri di marea, e Piazza San Marco che è finita di nuovo sott'acqua, un fenomeno meteorologico legato appunto alla perturbazione odierna, che lascia però l'idea chiara della debolezza del sistema della città di Venezia. E questo si incrocia con le prove delle che sembrano sempre più paragonabili a una barzelletta, della paratoia del MODE, perché rispetto alle previsioni è stata fatta una prova domenica, la domenica scorsa, 31 maggio, e sostanzialmente le macchie di ruggine sulla superficie formersa di tutte le 41 paratoie che sono installate alla bocca del porto di Malamocco rischia di rendere inservibile, appunto, ammesso che funzioni poi il MOSE. La ruggine intacca il MOSE da almeno 3 anni, fu scoperta appunto sulle cerniere che alzano le paratoie nel 2018. Venne sottolineato che erano necessari più di 18 milioni per togliere la ruggine, il che è abbastanza incredibile in un'opera che è costata più di 10 miliardi di euro comprensivo di tangenti, e quindi non si sa se effettivamente il MOSE potrà entrare in funzione. Adesso si ipotizzano ben 350 milioni per interventi ambientali, forse si riuscirà ad andare in funzione nel 2021. Nel frattempo Venezia, che è sempre più esposta agli effetti dei cambiamenti climatici, rischia di andare sotto qualche decina di volte secondo le previsioni dei meteorologi, con danni ingentissimi che non si capisce chi potrà appunto coprirli in termini di danni sia al patrimonio artistico sia a quello turistico della città, già colpita dalla precedente alluvione e dalla precedente marea, e poi dall'effetto pandemico almeno sul piano del turismo.
Le 9:26 minuti, con questo si conclude la rubrica Veneto, ma anche l'odierna puntata del Giorno delle Locuste. Ci diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana, perché proseguiamo fino alla prima settimana di luglio. Volevo rassicurare alcuni ascoltatori un po' ansiosi che facevano domanda quando, fino a quando resterà con noi il professore. Tranquilli, fino alla prima di luglio ci sarà. Professor Di Stefano, grazie, buona giornata, buono yoga soprattutto, e ci sentiamo tra 7 giorni.
Ok,
arrivederci.
Buona giornata e buon fine settimana. I conosciamo come magna gatti.
Corbineo e Baccarà, Verzenteggia, Soffegà.